Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Storie Libere presenta
Chems, no Chems. Se siete assidui frequentatori di Grindr, vi sarà capitato sempre più spesso di incorrere in nickname e bio che riportano queste sigle. Fanno riferimento a chi cerca o non cerca chemsex, ovvero sesso praticato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Il fenomeno cresce a vista d'occhio, soprattutto in grandi città come Londra, ma anche come Milano, e l'incremento però è direttamente proporzionale a chi rigetta fermamente questa pratica. La maggior parte degli utenti, però, viene il dubbio, nemmeno sa esattamente di cosa si tratti.
È proprio per questo, per non fermarci a semplici etichette, che abbiamo deciso di approfondire la questione in questa nuova puntata del podcast di Quid. Certo, ci rendiamo conto che il tema è delicato e il nostro obiettivo, come sempre, non vuole essere né di spingere qualcuno a provare, ma neppure di demonizzare la pratica in senso proibizionista e moraleggiante. È sempre più utile conoscere i fenomeni per sapere come approcciarli senza pregiudizi. E allora, iniziamo!
Io sono Paolo Armelli.
E io sono Daniele Biaggi.
Siamo giornalisti e content creator freelance e insieme abbiamo creato Quid, Queer Identities.
Una piattaforma che ha un profilo Instagram, una newsletter e anche questo podcast. Tutti dedicati all'attualità e alla cultura LGBTQ+. Questo è Queer Identities.
Il Quid che vi mancava. Cercando online, sono diverse le informazioni che si possono trovare sul chemsex. Non sempre molto corrette. Partiamo da un dato di fatto. Il fenomeno interessa quasi esclusivamente uomini che fanno sesso con uomini. Si possono utilizzare sostanze in rapporti di coppia, o più spesso in quelli che vengono chiamati chemsex party, ovvero occasioni di ritrovo per più persone che sotto l'uso di sostanze fanno sesso di gruppo. E qui cominciamo a toccare con mano dei grossi tabù. La sessualità è argomento complesso e in particolare il sesso di gruppo, come tante altre pratiche, è carico di stereotipi, fantasie e anche fantasmi. Alcuni immaginano situazioni degradanti o sfrenate che non trovano necessariamente conferma nella realtà dei fatti. Questo non significa però che non si vada incontro a rischi. Ed è proprio per questo che a Milano è nata una realtà che si occupa di fare divulgazione intorno al tema del chemsex. Si chiama M'Importa Venezia. Proprio con uno dei suoi attivisti, Enrico Caruso, abbiamo deciso di fare 4 chiacchiere per conoscere e approfondire il fenomeno.
Ciao Enrico, grazie mille per aver accettato il nostro invito.
Ciao, grazie a te per avermi invitato.
E direi partiamo subito con il tema di cui tu sei il nostro esperto.
Prima di tutto
ti chiederei di raccontare un po' a chi ci ascolta come sei diventato un esperto, comunque come ti sei approcciato al tema del chemsex e come sei arrivato a diventare un attivista e un divulgatore rispetto a questo tema e anche a tanti altri.
Allora, è un po' complesso. Nel senso che io ho iniziato a fare l'attivista all'università, quindi ormai 15 anni fa. Solo recentemente però mi sono avvicinato a un attivismo sull'uso consapevole di sostanze. In quanto ragazzo gay, il chemsex è una parte di questo grandissimo tema che tocca a me e la mia comunità. Ho sempre un po' parlato di chemsex, ma specificatamente l'anno scorso io e il Checkpoint di Milano abbiamo vinto un bando del comune sulla sensibilizzazione della movida milanese, e uno dei temi di questo bando che abbiamo vinto era proprio l'uso di sostanze stupefacenti. Siccome questo bando che abbiamo vinto era zona specifico, quindi noi dovevamo agire specificatamente nella zona di Porta Venezia. Il progetto si chiama Mi Importa Venezia, che è abbastanza famoso all'interno dell'area LGBT di Milano. Non potevamo non toccare il tema del chemsex, quindi mi sono dovuto studiare, ho dovuto leggere e un po' in parte anche l'esperienza, nel senso che da giovane mi è capitato di trovarmi in situazioni del genere. Ho amici che usano sostanze stupefacenti anche durante i rapporti sessuali. È un tema che secondo me era importante da toccare. A Milano, nello specifico, inizia a creare alcuni problemi, e i problemi sono legati non in realtà alla sostanza in sé, ma all'uso che se ne fa, un po' come tutte le cose.
Certo, e proprio su questo, come dicevi, è un tema che riguarda la comunità LGBTQ+, però in particolare gli uomini che fanno sesso con uomini. Riusciresti, appunto, sulla base un po' dell'attività che porti avanti, a quantificare, a fare una stima di quante persone praticano chemsex, in Italia, o comunque nella realtà di Milano, che è quella che conosci meglio?
Allora, bisogna partire dal fatto che il chemsex, cioè almeno gli studi, quei pochi studi che ci sono, che non sono ovviamente italiani, fanno vedere che è, come dicevi tu prima, un fenomeno specificatamente MSM. Per chi non sa cosa vuol dire MSM, vuol dire male sex on male, che tradotto in italiano vuol dire uomo che fanno, cioè uomini che fanno sesso con uomini, ed è il termine tecnico e clinico per definire queste persone, perché non tutte le persone che fanno, cioè non tutti i maschi che fanno sesso con maschi sono per forza, si definiscono per forza gay. Questa è la premessa. In realtà è quasi impossibile fare una stima di questa cosa, non ci sono numeri perché non ci sono studi in Italia e a Milano. Posso darti la mia impressione, cioè posso dirti quello che vivo io, e quello che vivo io è che è un fenomeno molto molto diffuso. È anche difficile fare una stima perché bisogna avere prima una definizione sia di chemsex sia di chi fa chemsex, perché quello che fa chemsex, cioè la persona che fa chemsex in maniera casuale, è da contare dentro rispetto a uno che la fa in maniera abituale. Usare una volta il G ti definisce chemsex user? Sono tutte domande a cui in realtà non c'è una vera risposta. Posso dirti che la mia impressione è che è molto diffuso soprattutto nella fascia, cioè non tra i giovanissimi, ma tra i 26 e 30, i 40 anni, è molto diffuso, soprattutto a Milano.
Chiarissimo. Tu già poi anticipavi anche un termine su cui, appunto, una sostanza su cui ti chiederò più avanti. Prima, come dire, abbiamo parlato un po' della realtà italiana. Ovviamente definiamolo un fenomeno, questo del chemsex. Non è ovviamente un fenomeno che nasce in Italia. Quali sono i paesi o le città, le realtà in cui questa pratica è più viva?
In realtà il chemsex è dappertutto, nel senso che può essere sia nelle grandi metropoli, come per esempio, cioè, Berlino, Parigi, Londra. Londra fino a 5 anni fa, era un grande crogiuolo di questo fenomeno, anche Parigi e Berlino soprattutto. In Italia invece questo fenomeno si riporta tanto a Milano, tanto a Bologna e a Roma, che sono le città comunque che hanno le comunità LGBT più grosse. Però in realtà non dobbiamo fermarci lì, nel senso che la mia esperienza mi ha portato a conoscere persone che fanno uso, cioè partecipano a questi fenomeni, queste pratiche, anche persone che vivono in posti che noi riteniamo remoti, cioè non grandi città.
Certo, il principio è di uomini che fanno sesso con uomini, ce ne sono anche al di fuori delle principali città, le sostanze ovviamente sono reperibili ovunque, e quindi, come dicevi anche tu, per logica non dobbiamo neanche pensare che siano dei fenomeni che appartengono solo alle realtà cittadine, mettiamola così. E detto che poi, appunto, la mia domanda era soprattutto perché nell'immaginario collettivo forse ci sono delle città come appunto Berlino che richiamano un po' più a questo mondo che da alcuni è vissuto come, insomma, particolarmente trasgressivo. Poi ovviamente voi fate anche un lavoro di sensibilizzazione che cerca di normalizzare o comunque di affrontare questi temi. Quindi entrando un pochino più nel merito, visto che già anticipavi alcuni termini un po' più specifici, di quali droghe parliamo quando parliamo di chemsex?
Allora, questa è una domanda molto importante secondo me, perché, cioè, se tu vai su internet e cerchi cos'è il chemsex, anche il nome stesso ti dice, ti fa pensare che è usare sostanze stupefacenti durante il sesso. In realtà è un po' più complesso di questo, perché altrimenti dovremmo annettere al chemsex user anche chi fa sesso sotto effetto di alcolici, perché l'alcol è considerato uno stupefacente dall'OMS. E in realtà è più complesso, sono droghe molto specifiche, sono droghe che, come per esempio il GHB, il crystal meth, l'MDPV, che adesso è molto diffuso soprattutto a Milano, la cocaina basata, questi che ho appena elencato sono le principali sostanze che vengono usate. Qualcuno usa anche la chetamina, ma è molto più raro da incontrare questo fenomeno.
E a seconda delle sostanze si ottengono dei risultati differenti? Cioè, al di là del cappello appunto chemsex, che poi andando nello specifico ci rendiamo conto può voler dire tutto e niente, la singola sostanza, l'utilizzo di una sostanza viene utilizzato per delle pratiche poi specifiche oppure è abbastanza indifferente?
Allora, possiamo dividerle in eccitatorie, come per esempio la coca basata, l'MDPV, il mefedrone, il crystal meth, promuovono l'eccitazione sessuale e la libido. Il GHB invece è un'altra cosa, lavora in altri modi, stimola altre vie preferenziali, aumenta comunque la libido, ma è più depressivo, nel senso che non ti senti sveglio, non ti tiene sveglio, non ti fa non sentire il bisogno di bere e mangiare come può essere il mefedrone, ma aumenta molto la libido e diminuiscono i freni inibitori. Quando viene usato male si anche può perdere la coscienza, quindi avere un attimo di smarrimento.
Cerco di collegarmi a quest'ultima domanda facendotene un'altra che poi è un po' duplice, nel senso, la prima cosa è quali sono i circuiti più comuni con cui entrare in contatto con questa realtà? E vabbè, immagino quale sia la risposta, un po' tutti forse, però capita spesso, anche per chi come me ne fa uso, ad esempio sulle app di incontri come Grindr, è più comune in realtà vedere sì chi dice che fa uso di sostanze, ma anche e soprattutto si vede no chemsex, appunto tutti quelli che mettono le mani avanti non lo vogliono fare, quindi, come dire, l'intuizione è quella di dire, beh, vuol dire che probabilmente sulle app di incontri è effettivamente una piattaforma, possono essere una piattaforma di incontro. La seconda era anche legata a questo, cioè come si coniugano le due cose, cioè io mi immagino, cioè la persona che scrive no chemsex, io non credo che non facendone uso sappia esattamente che tipo di aspettative invece ci siano da parte di chi ne fa uso, cioè ci si incontra per una serata di questo tipo, per un'occasione di questo tipo e si parla prima del tipo di sostanze che si vanno ad usare, ci sono dei sottintesi, cioè per cui si sa che si usa un certo tipo di sostanza partendo da quella e poi invece ce ne sono alcune che possono essere un'evoluzione di alcune esperienze iniziali, non so se è una domanda abbastanza lineare a cui puoi darci una risposta.
Quello che dici tu sono tutte cose molto personali, nel senso che ognuno poi ha il suo proprio modo di gestire e vivere l'esperienza dentro il chemsex e ognuno ha il suo modo di farlo, non c'è per forza una via prestabilita. Sicuramente, cioè riportando la tua prima domanda, cioè come si viene a contatto con questa cosa, sicuramente le app di incontri aiutano molto. Cioè, tu che sei di Milano come me, avrai notato nell'ultimo periodo che quando accendi Grindr il venerdì e il sabato sera cioè questi profili che cercano solo quello, cioè questo, solo questo tipo di esperienza si sono moltiplicati. E poi mi sono dimenticato la seconda domanda, scusami.
No, e poi, cioè, perché proprio mi immagino chi non ne sappia nulla. Quindi parliamo con il ragazzo o la ragazza che ci sta ascoltando da Pordenone, mi immagino. Certo. Cioè, due persone si incontrano appunto, come allora la premessa è quella che dicevi tu, cioè nel senso poi ognuno la declina secondo quelli che sono poi i suoi gusti, il tipo di esperienze che vuole fare. Però un po' la curiosità rimane, cioè come se ne parla, cioè ok, si approccia a un profilo che sta cercando lo stesso tipo di esperienza. Ovviamente poi parliamo di sostanze stupefacenti e questo poi si ricollega a un discorso che faremo più avanti, che non è neanche, cioè sì, è semplice reperirle, però insomma non sono sostanze legali tendenzialmente, perché viviamo in un paese proibizionista rispetto all'utilizzo di queste sostanze. Quindi alcune di queste sostanze sono più semplici, più immediate, quindi sono quelle che si usano per le esperienze, diciamo, starter pack, oppure sono tutte reperibili in maniera abbastanza, e tutte anche utilizzabili, fruibili in maniera abbastanza equivalente?
Guarda, il successo del chemsex, secondo me, è anche in parte, vabbè, a parte il che è perché è legato al sesso, e in più devo dirti che le sostanze sono molto facili da reperire, sono molto economiche, tutte. Quindi è per questo che c'è uno dei motivi che aiuta la diffusione, questa cosa qui. Quando poi ti approcci a un profilo, come dicevi tu, e magari vuoi provare l'esperienza, cioè io non sconsiglio questa cosa fortemente, cioè se vuoi provare un'esperienza del genere non farlo con gli sconosciuti. Ma in generale, se non sei alle prime armi, tu sai già cosa ti piace e cosa no. Perché è vero che le sostanze che abbiamo elencato prima puntano allo stesso obiettivo, quindi prolungamento del piacere e aumento del piacere e soppressione di altri bisogni, come quello di bere, di mangiare, per esempio, ma sono tutte leggermente diverse, quindi devi trovare quella che per te funziona meglio e riesci a gestire meglio.
Chiarissimo. E su questo ti riporto un po' alla questione che anticipavo prima. L'Italia è un paese proibizionista, quindi parliamo nel complesso di pratiche, comunque di una pratica, quella del chemsex, che sfora nell'illegalità, mettiamola così. Tu come attivista e la realtà con cui collabori appunto ha l'obiettivo di anche di togliere lo stigma rispetto a questa pratica. Quindi come si conciliano questi due aspetti?
Allora, bisogna fare una premessa, nel senso che in Italia, come in tutta Europa, l'uso di queste sostanze non è illegale, ma è la vendita, cioè lo spaccio.
Certo.
Quindi usare queste sostanze come usare altre sostanze stupefacenti in Italia non è illegale. La domanda che mi hai fatto è molto, molto complessa. Noi abbiamo un paese proibizionista, sì, assolutamente, non siamo però soli in Europa, ma... Cioè, quello che voglio fare io si concilia perché io voglio, sembro Sailor Moon quando dico questa roba qui, ma voglio salvare delle vite. Ma in che senso? Perché sono sostanze molto pericolose e se non si sa come vengono usate ci si può fare molto molto male. Ma il mio ragionamento e il ragionamento delle persone che lavorano con me è stato questo. Dire alle persone di non usare determinate sostanze non funziona. Le grandi campagne contro l'eroina degli anni 90, cioè, sono la prova di questa roba qui. Esiste tutto un metodo e un modo per comunicare la riduzione del rischio, quindi la riduzione del rischio è la comunicazione di modi e metodi e metodologie per ridurre i danni dell'uso di alcuni comportamenti, quindi per esempio in questo caso dell'uso di sostanze stupefacenti. Se tu dai le informazioni alle persone, le persone hanno in mano un pacchetto che sanno usare e quindi non si fanno male, perché il mio obiettivo non è quello di non far usare le sostanze, perché tanto le sostanze verranno, cioè sono sempre state usate nella storia dell'umanità, vengono usate adesso e non sarò di certo io a fermare queste persone. Però ti do le informazioni che ti salvano la vita, quindi questo è un po' il ragionamento che faccio io.
E ti posso chiedere nel concreto, per la tua esperienza, cioè chi è la tipologia di persone che voi sensibilizzate? Cioè, mi spiego, sono persone che già praticano il chemsex e su cui appunto voi cercate di diminuire i rischi cui vanno incontro, o sono anche persone incuriosite che vorrebbero provare e quindi cercate appunto di fornire una serie di strumenti per muoversi in questo, questo fenomeno?
Noi abbiamo tre livelli, cioè abbiamo tre tipologie di persone. Quello che proprio non ha mai sentito la parola chemsex e quindi si avvicina incuriosito e gli spieghi cos'è, ma magari non lo farà mai. C'è la persona che sa cos'è, vorrebbe provare, ma ha molta paura e quindi chiede informazioni. E poi ci sono quelli che ne fanno uso e vogliono più informazioni. Tutto questo perché, soprattutto l'ultima tipologia di persone, cioè quando tu inizi a usare una sostanza stupefacente, a te non ti insegna nessuno come usarla. E quindi si basa un po' sull'esperienza tua e delle persone che ti stanno vicino che fanno la stessa esperienza con te, che però sono esperienze empiriche, cioè sono un po' rischiose. Meglio avere delle informazioni che si basano su dei dati reali e scientifici piuttosto che il mio amico mi ha detto che dovevo prendere questa cosa così. Lo trovo più sicuro come metodo.
Ed è esattamente appunto quello di cui voi vi occupate, su cui cercate di sensibilizzare. Ora ho un'ultima domanda che forse è la più difficile, immagino. Al netto di tutto quello che ci siamo detti finora, c'è uno stigma oggettivo rispetto a questo fenomeno, rispetto a questa pratica, da parte di alcuni che non la praticano, ma anche probabilmente da parte di chi invece c'è passato e poi, come dire, non ha più piacere a prendervi parte. Tu come te lo spieghi? Cioè, è solo perché c'è di mezzo il tema delle droghe? È solo perché c'è di mezzo il tema del sesso, su cui ci sono grandi tabù e anche nella comunità LGBTQ+ ci sono, perché non è che ne siamo al di sopra, o è la combo di queste due cose, o c'è anche altro secondo te?
Allora, c'è lo stigma che c'è attorno al chemsex, è doppio. C'è quindi lo stigma legato all'uso delle sostanze e lo stigma legato al sesso. Il problema è che gli stigmi non lavorano come l'algebra, quindi non è che uno più uno fa due, ma in realtà si amplificano in maniera esponenziale, cioè quindi due stigmi vicino in realtà fanno un enorme gigantesco stigma che ti tiene chiuso. Cioè il problema dello stigma in generale in realtà, ma soprattutto in questo scenario, è che ti tiene isolato, nel senso che tu fai uso di sostanze stupefacenti e non ne puoi parlare con nessuno perché pensi che ti giudichino come un depravato drogato, e isolandoti rischi di trovarti in situazioni rischiose, cavandotela, però te la devi cavare completamente da solo, e questo è un grosso problema. Per questo infatti noi del Checkpoint abbiamo creato uno spazio che c'è una volta al mese, dove una sera al mese apriamo il Checkpoint a tutte le persone che vogliono partecipare e apriamo queste grandi tavole rotonde dove parliamo liberamente di chemsex, e un po' per far sentire meno sole le persone e un po' per diffondere anche delle informazioni.
Grazie per aver ricordato questo appuntamento, che ovviamente chi è a Milano, ma poi probabilmente ci sono anche in altre realtà, altrimenti c'è una pagina che abbiamo citato prima, che è Mi Importa Venezia, che ovviamente, come dicevi anche tu, una pagina Instagram dove voi parlate non soltanto di sostanze, di chemsex, ma insomma di anche stigma rispetto all'AIDS, cioè insomma ci sono tutta una serie di tematiche che poi sono anche molto affini rispetto a quelle di cui ci siamo occupati noi, non solo nel podcast ma anche nella nostra pagina Instagram, che appunto Mi Importa Venezia, e che vi consigliamo ovviamente di seguire. È molto geolocalizzata, però ha sicuramente dei contenuti interessanti rispetto al tema. Io ti ringrazio, Enrico, perché sei stato molto chiaro e molto, come dire, equilibrato anche nell'esposizione un po' di quello che fate e di come ve ne occupate. Quindi grazie mille per questo intervento e anche per il lavoro che portate avanti.
Ah, grazie a te per avermi dato questo spazio.
Alla prossima.
Grazie ancora Enrico, speriamo che questa infarinatura generale abbia chiarito un po' le idee. Lo ripetiamo ancora una volta, eliminare lo stigma e l'impostazione moraleggiante con cui vengono spesso affrontati certi temi non significa spingere ad abbracciarne le pratiche in tutto e per tutto, ma viverle, lo ha detto Enrico poco fa, come realtà che esistono e interessano migliaia di persone, a prescindere dal giudizio positivo o negativo che noi possiamo avere a riguardo. per la nostra comunità, che chiede più diritti, meno giudizio, larghe vedute, non può esserci pregiudizio, ma conoscenza dei fatti e dei fenomeni. Questa, in fondo, è sempre stata la missione del podcast di Quid, che vi dà appuntamento a molto presto.
Quid è un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi, post-produzione sound design di Cecilia Belluzzo.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.